In Blu 2000 News.
Vicinanza, compassione e tenerezza, lo chiede Papa Francesco ai religiosi della Papua Nuova Guinea, seconda tappa del suo viaggio in Oriente, l'abbraccio al pontefice di disabili e bimbi di strada. Ho il mio piano, tregua vicina, dice il presidente ucraino Zelensky, che vuole sottoporre la sua roadmap a Biden, Harris e Trump. A Cernobbio, faccia a faccia con la premier Meloni, che assicura: non vi lasciamo soli. Governo sempre forte, il caso San Giuliano non indebolisce l'esecutivo, dice la premier, che ringrazia per il suo lavoro il ministro della cultura dimissionario da Boccia, pressione illecite, denuncia la Lega. Eccesso di turisti, si chiama overtourism ed è un fenomeno che vede viaggiatori fuori controllo, con alcune località che non reggono il grande afflusso di visitatori. Roma si difende con il numero chiuso a Fontana di Trevi. Buonasera da Pierachille Dolfini, si è conclusa la prima giornata di Papa Francesco in Papua Nuova Guinea, seconda tappa della sua visita in Estremo Oriente. Oggi gli incontri con le autorità e religiosi, particolarmente toccante il dialogo con i disabili e bambini di strada, come ci racconta il nostro inviato Paolo Fucili.
Musica e danza della tradizione locale in costumi tipici accompagnano Francesco ovunque vada. Sono affascinato dalla ricchezza delle culture locali, confessa lui parlando alle autorità civili, ma aggiunge anche un basta perentorio alle violenze tribali e chiede di sfruttare le ingenti risorse naturali di Papua Nuova Guinea in modo da migliorare le condizioni di vita di tutti. Nel pomeriggio incontro con disabili e bambini di strada che vivono di stenti nelle città. Siamo un peso, si accusa uno di loro. No, risponde il Papa, se giorno per giorno impariamo ad amare Dio e il prossimo. Infine, sul far della sera, parla ai vescovi e ad una rappresentanza della Chiesa locale. Povera di mezzi, ricca di fede, ma anche di sfide da affrontare, quel che fa una suora che accoglie le vittime di pregiudizi e superstizioni come la stregoneria. Vicinanza, vicinanza, raccomanda Francesco. Da Port Moresby, Paolo Fucili, linea allo studio.
Ora in Medio Oriente, dove non si fermano gli attacchi di Israele su Gaza. Intanto l'ONU chiede di far luce sulla morte di un'attivista turco-americana uccisa ieri durante una manifestazione pro-Palestina in Cisgiordania. Massimiliano Cocchi.
A Gaza si continua a combattere e morire. Almeno 11 persone sono rimaste uccise in due raid che hanno colpito due scuole, una a Jabalia, l'altra alla periferia di Gaza City. Per Hamas erano rifugi per sfollati, per Israele centri di comando di Hamas. Altre 5 persone sono morte inoltre in un raid nel campo profughi di Nuseirat. La speranza di una tregua a Gaza non è tramontata, ma la trattativa resta difficile. William Barnes, il direttore della CIA che guida la delegazione americana ai negoziati, ha annunciato una nuova proposta di accordo per i prossimi giorni. Il nodo da sciogliere resta quello del controllo della zona tra la striscia di Gaza e l'Egitto. Netanyahu non vuole ritirare le proprie truppe, mentre, secondo un sondaggio della TV Canale 12, il 60% degli israeliani ritiene che un accordo per la liberazione degli ostaggi deve avere la precedenza sulla permanenza delle truppe in quel corridoio. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
Ho un piano che voglio mostrare a Biden, Harris e Trump, lo dice da Cernobbio il presidente ucraino Zelensky, che ha avuto un bilaterale con la premier Meloni. L'unica cosa che non si può fare è abbandonare l'Ucraina a suo destino, ha detto la presidente del Consiglio, Fabio Bolzetta.
È iniziato con un abbraccio il nuovo incontro tra Volodymyr Zelensky e Giorgia Meloni a Villa d'Esta Cernobbio, a margine del Forum Ambrosetti, circa 40 minuti di colloquio. Abbiamo parlato dei preparativi della conferenza internazionale sulla ricostruzione, ha riferito il capo di Stato ucraino. Siamo più vicini alla fine della guerra, ad oggi non abbiamo problemi con l'Italia, e su X ha ringraziato il sostegno e gli sforzi dell'Italia. Il Presidente del Consiglio, si legge in una nota ufficiale, ha ribadito la centralità del sostegno all'Ucraina nell'agenda della presidenza italiana del G7 e il continuo impegno a favore della legittima difesa dell'Ucraina e di una pace giusta e duratura. Dopo l'attacco di droni russi su Kiev, l'esercito ucraino ha rivendicato l'attacco al deposito di munizioni russo nella regione di confine di Voronezh, mentre il Ministero della Difesa russo ha reso noto di aver occupato l'insediamento di Kalinovo nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
Siamo alla politica. Se qualcuno pensa che situazioni come quella di San Giuliano possano indebolire il governo, si sbaglia. Così la premier Meloni, ancora da Cernobbio, è intervenuta sulle dimissioni del responsabile della cultura, ringraziando il ministro per il suo lavoro. Dalla Boccia, pressioni illecite, denuncia la Lega. Pierluigi Vito.
Arriva al forum Ambrosetti di Cernobbio per nulla intenzionata a giocare sulla difensiva Giorgia Meloni. Nel dialogo col direttore del Corriere della Sera, Fontana, la prima domanda è inevitabilmente legata all'affair San Giuliano. La premier ringrazia l'ex ministro per il suo lavoro e ribatte.
Se qualcuno pensa che situazioni come queste possano servire a indebolire il governo, temo che non accadrà. Come si dice, è morto il re, viva il re. Si è dimesso un ministro. Buon lavoro al nuovo ministro.
Esalta i risultati economici dell'Italia, Meloni, dal record degli occupati alla crescita dell'export. Merito del sistema paese, dice la premier. Al governo il compito di investire bene le risorse nella prossima finanziaria, perché, insiste, il tempo dei bonus a pioggia è finito. Capire quale delega verrà assegnata al neocommissario europeo per il nostro paese, Raffaele Fitto, e chi lo sostituirà nella gestione del PNRR. Pierluigi Vito, linea allo studio.
Non si era e non si è stranieri a casa propria, quale fosse e quale sia la propria cultura, lingua, religione. Così il capo dello Stato Mattarella d'Aosta, dove è intervenuto alle celebrazioni per l'80° anniversario della resistenza, liberazione e autonomia della Valle d'Aosta. Antonella Mazza Teruel.
Nel suo discorso alla cerimonia celebrativa in Valle d'Aosta, il Presidente della Repubblica ha ripercorso i passaggi che hanno condotto 80 anni fa all'autonomia amministrativa e culturale della piccola regione montuosa confinante con la Francia, e mentre il precedente tentativo fascista aveva cercato di imporre l'italiano come unica lingua con lo statuto speciale, la Valle d'Aosta, sottolineato Sergio Mattarella, intraprendeva la via capace di tutelare le differenze e le identità della propria popolazione in merito alla lingua e all'ordinamento scolastico, parificava l'italiano al francese. Poi la visita alla sede della nuova università pubblica e regionale che apre a fine settembre, il cosiddetto ghiacciaio di Aosta, per la costruzione i cui lavori sono durati quasi un quarto di secolo. Una splendida sede per il capo dello Stato che nel suo intervento a braccio si è soffermato sulla costruzione dell'edificio europeo.
Il mondo è pieno di condizioni emergenziali e l'edificio europeo va completato perché non reggerebbe all'urto degli eventi della vita internazionale.
Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
La cronaca ci porta a Foggia, dove c'è stata l'ultima aggressione in ordine di tempo nei confronti di medici e infermieri. Gli operatori della sanità sono sempre più spesso nel mirino della violenza dei parenti dei malati e i lavoratori chiedono interventi urgenti. Alessio Orlandi.
L'ultima aggressione contro gli operatori sanitari mercoledì scorso nel Policlinico Riuniti di Foggia. Alcuni medici e infermieri sono stati costretti a barricarsi in una stanza dell'ospedale per sfuggire alla rabbia di amici e parenti di una 23enne morta dopo un intervento chirurgico. Spesso malpagati e sotto pressione per i turni estenuanti dovuti alla carenza di personale, i lavoratori della sanità da tempo sono diventati il bersaglio di minacce e violenze. Da un sondaggio della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche è emerso come nel 2023 ogni infermiere sia stato vittima in media di 10 aggressioni verbali o fisiche. Andrea Bottega, segretario nazionale NURSIND.
Il Ministero dell'Interno si attivi per dei posti di polizia in ogni presidio ospedaliero, al fine di garantire la sicurezza non solo ai sanitari ma anche ai cittadini. Non è possibile che ci siano delle spedizioni punitive a carico del personale sanitario che tenta di salvare le vite umane.
Alessio Orlandi, linea allo studio.
A Pesaro fermato un uomo di 54 anni accusato di aver accoltellato al culmine di una lite la moglie 38enne di origini brasiliane. L'omicidio nella notte davanti ai 3 figli della coppia. La donna morta durante il trasporto in ospedale avrebbe parlato delle violenze subite dal marito ma senza mai aver presentato denuncia. E aveva 30 anni il cittadino straniero trovato morto stamani a Napoli in un giardinetto a pochi passi dal lungomare. L'uomo accoltellato alla gola è di nazionalità tunisina e non è escluso che possa trattarsi di un senza fissa dimora. Alta tensione tra Venezuela e Argentina, circondata dalle forze dell'ordine, l'ambasciata di Buenos Aires a Caracas, dove si erano rifugiati esponenti dell'opposizione a Maduro, che ha anche voluto anticipare le festività del Natale al 1° ottobre. Antonio Soviero.
Tensione altissima tra Caracas e Buenos Aires, non solo per le contestatissime elezioni venezuelane. Nella notte agenti delle forze speciali di Caracas hanno circondato l'ambasciata argentina, dove si sono rifugiati 6 esponenti dell'opposizione venezuelana. La sede diplomatica era sotto la protezione del Brasile, annullata ieri dal governo chavista. Da settimane i presidenti dei due paesi sudamericani, Maduro e Milei, si scambiano accuse e insulti. Imbecille e rancoroso, così il venezuelano ha definito l'argentino, che ha replicato: Maduro è un criminale a capo di una dittatura omicida. E il Ministero degli Esteri di Buenos Aires ha chiesto alla Corte Penale Internazionale di spiccare un mandato di arresto per il despota di Caracas. Altro tema di scontro tra i due è il bizzarro decreto maduriano che anticipa le festività del Natale al 1° ottobre. Una decisione contestata dalla comunità cristiana venezuelana. Antonio Soviero, linea allo studio.
Si chiama overtourism ed è un fenomeno che vede un turismo fuori controllo nei numeri, con alcune località, spesso città d'arte, che non reggono grande afflusso di visitatori, e Roma si attrezza mettendo il numero chiuso a Fontana di Trevi. Clara Iatosti.
Lo chiamano overtourism usando un anglicismo. È semplicemente il sovraffollamento di turisti e per il bel paese è un problema serio. L'Italia è da sempre meta sognata e privilegiata. Proprio per questo si è tentato di correre ai ripari con ticket di entrata e numero chiuso, come è già accaduto a Venezia, città fragile e bellissima, non senza sollevare qualche protesta. A Roma il dimissionario San Giuliano ha voluto un biglietto d'ingresso per il Pantheon. Ora si parla della Fontana di Trevi e già si registrano voci discordanti.
È impossibile una cosa del genere, cioè c'è troppa gente.
In realtà il fenomeno dell'overtourism rappresenta un campanello d'allarme per l'industria del settore. Le compagnie aeree low cost hanno reso i viaggi più accessibili a tutti, ma alcune mete necessitano di un approccio responsabile e sostenibile perché in futuro se ne possa ancora godere. Clara Iatosti, linea allo studio.
Prosegue il cammino sinodale in Italia. In questo fine settimana riunione del Comitato delle Chiese della Conferenza Episcopale sul percorso intrapreso. Nicola Ferrante.
Al lavoro per una Chiesa in Italia più accogliente, snella e umile, riunito a Roma in questo fine settimana il Comitato Nazionale del Cammino Sinodale, 70 componenti dell'organismo promosso dalla CEI, impegnati in queste ore nella riflessione che porterà alla bozza dei lineamenti da presentare al Consiglio Episcopale Permanente CEI a fine mese. Come spiega Monsignor Erio Castellucci, presidente del Comitato Nazionale del Cammino Sinodale.
Il primo nucleo è quello che riguarda il grande desiderio di formazione, di iniziazione cristiana rinnovata. Il secondo nucleo riguarda la comunicazione, la cultura, il linguaggio. E il terzo nucleo riguarda la corresponsabilità, cioè la risposta comune che i cristiani, secondo le diverse vocazioni, i diversi ruoli, devono dare alla parola di Dio in questo luogo.
Nicola Ferrante, linea allo studio.
Le notizie di sport, iniziamo dalle Paralimpiadi di Parigi. Oggi è arrivata la Premier Meloni, che ha fatto visita a Casa Italia dove ha pranzato con gli atleti. Dal nuoto arriva un nuovo oro, e quello nei 200 missi di Stefano Raimondi. Per la MotoGP, Bagnaia su Ducati ha conquistato la pole position del Gran Premio di San Marino a Misano, che si corre domani dietro al campione del mondo Morbidelli e Bezzecchi. Quarto tempo per Jorge Martin. Fronte tennis, continua la serie di vittorie di Sinner, che battendo Draper in 3-7 è volato in semifinale agli US Open, dove domani sfiderà Fritz, che nell'altra semifinale ha sconfitto Tiafoe. Lo spettacolo si chiude oggi l'edizione numero 81 della Mostra del Cinema di Venezia. Tra poco la cerimonia di consegna dei premi assegnati dalla giuria presieduta da Isabelle Huppert. Favorito per il Leone d'Oro Pedro Almodóvar con il suo film sul fine vita. L'Italia potrebbe ottenere un riconoscimento per Vermiglio di Maura Del Pero. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sade, regia, Piera Achille e Dolfini al microfono, grazie per averci seguito. A tutti l'augurio di una buona serata.
In blu, l'estate con tante radio dentro.
in my face.